Bruzane.
Bruzane.
Classical Radio. Bru-zane.com.
Buonasera, grazie mille. Innanzitutto voglio ringraziare il Palazzetto Bruzane per avermi invitata a parlare in questa sede magnifica e anche aver avuto l'occasione di venire di nuovo a Venezia. Io sono di Torino e ho dedicato un periodo di studi a Antonin Reicha. Ecco, l'abbiamo sentito nominare come Antoine Reicha, e già il fatto che lo si possa chiamare in due modi diversi ci dà un primo indizio per capire il cosmopolitismo di questo personaggio, che è vissuto tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento. Reicha, io sono abituata a chiamarlo così, quindi chiedo scusa all'uso francese di chiamarlo invece Reicha, è vissuto per lo più tra Vienna e Parigi, nel periodo in cui queste due città erano il centro della vita politica e culturale e musicale dell'Europa. Vi faccio vedere innanzitutto, uno dei pochi ritratti di Reicha. Lo pronuncio, dicevo, alla tedesca, pur essendo nato a Praga, quindi in Boemia, perché la famiglia era di origine tedesca, dunque io ho deciso di pronunciare il suo cognome in questo modo. La fonte principale delle informazioni che abbiamo sulla biografia di Reicha è di pugno dello stesso Reicha, che scrisse una autobiografia manoscritta, è rimasta manoscritta, e noi ne abbiamo una copia che è conservata appunto a Parigi, agli archivi dell'Opéra, copiata dalla figlia Antoinette, ed è recentemente stata pubblicata nel 2011 in una iniziativa di pubblicazione di moltissimo materiale lasciato inedito da Reicha, che comprende tantissimi scritti sia di teoria della musica, sia di speculazioni filosofiche sulla musica in generale, sia interdisciplinari, perché poi vi racconterò, gli interessi di Reicha sono stati molteplici, oppure semplicemente testi propedeutici, anche semplicemente alla didattica del pianoforte, della didattica strumentale. Il corpus di scritti in via di pubblicazione, che ho citato perché è una fonte molto importante per avere un'idea più chiara sull'opera e sul pensiero di Reicha, è appunto questo: scritti inediti e dimenticati, è in doppia lingua, è una pubblicazione franco-tedesca, perché appunto Reicha praticava come lingue natali praticamente sia il tedesco sia il francese da subito. Questa è un'altra curiosità sua della sua biografia. Ora, molti, quando parlano di questo compositore, di questo musicista, usano l'aggettivo cosmopolita. E in effetti Reicha lo è stato davvero. Voglio raccontarvi molto velocemente la sua vita usando una cartina d'Europa. Questa cartina è più o meno databile all'inizio del periodo della Rivoluzione francese, quindi funziona per il periodo della giovinezza di Reicha e non più per la maturità, quindi chiedo scusa, la politica, i confini politici in quel periodo sono cambiati molto velocemente, facciamo finta di niente e vediamo un poco come si è spostato Reicha attraverso l'Europa centrale, quindi, come vi dicevo, i centri più importanti della vita culturale d'Europa. Il mio tono di voce va bene? Mi sentite tutti? Perfetto, grazie. Se fosse qualsiasi problema vi prego di interrompermi senza nessun timore. Dunque, Antonin Reicha nasce a Praga nel 1770. Una prima coincidenza: è esattamente coetaneo di Ludwig van Beethoven. Nasce a Praga da una famiglia molto modesta, non di musicisti. Il papà del piccolo Antonin era un fornaio, e muore quando il bambino ha solo 10 mesi. La giovane madre si risposa immediatamente e quasi si dimentica della formazione del figlio del primo marito. Che cosa succede? Fino all'età di 10 anni Antonin Reicha non ha un'istruzione regolare perché è in qualche modo quasi abbandonato a se stesso, al punto da far decidere un bambino di 10 anni di fuggire dalla famiglia della madre, dove era una specie di Cenerentola, sì, sostanzialmente sì, trascurato, e saltare su un carro e tornare dal nonno paterno nella periferia del, cioè, qualche circa 30 km da Praga viveva il nonno paterno, per mettersi sulle tracce dello zio paterno, Josef Reicha, che aveva intrapreso il mestiere di musicista. Tutte queste informazioni di una vita un po' rocambolesca, forse sono anche esagerate, un po' romanzate, le traiamo dalla autobiografia di Reicha, il quale amava tanto scrivere, probabilmente aggiungeva, anche caricava un pochino, quindi sono fonti da prendere sempre con la dovuta cautela. Tuttavia, il bambino Antonin trova ospitalità appunto presso lo zio, che si ricordava invece appunto degli aiuti ottenuti dal padre di Antonin per poter studiare musica, e lo zio adotta il bambino, lo istruisce in musica, gli insegna il tedesco, lo fa migliorare in tedesco per una fortuita coincidenza che sarà molto significativa per Reicha. La moglie dello zio Josef era francese, quindi sin da piccolo parla due lingue nella propria famiglia adottiva in qualche modo. Cosa faceva di mestiere lo zio Josef? Lavorava come primo violoncellista e concertmeister presso l'orchestra, la cappella musicale del principe di Wallerstein in Baviera. Vediamo che Antonin si trasferisce appunto insieme allo zio nel 1780, non si leggono tanto bene le date, vabbè, tanto ve le dico, nel 1780 a Wallerstein vicino Monaco. E lì resta per poco tempo, soltanto 5 anni, perché lo zio Josef ottiene un ben più prestigioso incarico nel 1785 presso l'elettore di Colonia, e dunque si trasferisce con la famiglia per lavorare nell'orchestra dell'elettore di Colonia Maximilian Franz, che era figlio di Maria Teresa e fratello di Giuseppe II, imperatore d'Austria. Si trasferiscono a Bonn, perché l'orchestra risiedeva a Bonn, e qui che cosa succede? Allora, Josef Reicha ottiene il prestigioso posto, eccoci qua, Colonia e Bonn staranno fino al 1794, vi spiego poi tra poco perché di nuovo si dovrà spostare a questo punto il giovane Antonin Reicha, 24enne a quel punto. Dunque, lo zio Josef ottiene il posto di concertmeister nell'orchestra di Bonn, e concertmeister all'epoca, questo va detto, era sostanzialmente colui che dava gli attacchi, dava i tempi all'orchestra, perché non esisteva ancora la figura del direttore d'orchestra così come la conosciamo noi. Il direttore d'orchestra che dà le spalle al pubblico e fronteggia l'orchestra, concerta la preparazione delle esecuzioni e, come dire, controlla tutta l'esecuzione di un'orchestra, è una figura che si svilupperà poi intorno agli anni 30 dell'Ottocento, ma a fine Settecento non è ancora così. L'orchestra normalmente era diretta da due figure, quella del Kapellmeister, che realizzava al pianoforte, all'antenato del pianoforte, il basso continuo, quindi faceva gli accordi, accompagnava con uno strumento a tastiera e non poteva dare gli attacchi, e quindi era affiancato dal concertmeister, il maestro di concerto, che dirigeva sostanzialmente quello che adesso è il primo violino. Ecco, Josef Reich faceva questo nell'orchestra, quindi era un ruolo di grande prestigio nell'orchestra di Bonn. Dunque, il quindicenne Antonin era stato istruito appunto sì in tedesco, in francese, aveva ricevuto una istruzione elementare e poi anche superiore molto accelerata per colmare le lacune che aveva patito invece sino ai 10 anni di età, ma soprattutto era stato istruito dallo zio come esecutore di flauto e di violino. Quindi, quindicenne Antonin suona nell'orchestra diretta dallo zio a Bonn, e come vicino di fila si trova Ludwig van Beethoven, suo coetaneo, che suonava la viola nell'orchestra. Un altro esecutore, un altro professore d'orchestra a Bonn era Christian Gottlob Neefe, più grande, nato nel 1748, quindi parecchio più anziano dei due adolescenti, professore di composizione, suonava anche nell'orchestra, grande conoscitore della musica di Bach. Bach non si dice che fosse dimenticato in questo periodo, non è vero, ne riparlerò tra poco, tuttavia non era eseguito, non era musica alla moda. Neefe è uno di quelli che coltivava lo studio della musica bachiana e introduce a questi due ragazzi, presenta le composizioni di Bach ed diventa loro professore di composizione, di contrappunto in particolare. Dunque Beethoven e Reich studiano insieme contrappunto per un certo periodo con Neefe. Faccio una piccola parentesi: in realtà ci sono state delle polemiche sull'attribuzione di un'altra figura come professore di Beethoven e professore di Reich nel periodo di Bonn. È saltata fuori la figura dell'italiano veneto di origine Andrea Lucchesi, che forse è stato anche un docente, cioè il professore di questi due adolescenti. Non ne sappiamo molto, in realtà le fonti sono rimaste abbastanza poco chiare al riguardo. Che cosa fanno Beethoven e Reich? Nel 1789 si iscrivono entrambi alla nuova, recentemente fondata Università di Bonn e studiano filosofia, in particolare tutti e due. Reich in particolare si appassiona agli studi di matematica, quindi farà una serie di anni accademici all'Università di Bonn privilegiando lo studio della matematica. Perché dico questo? Perché è vero, si è sempre detto che la musica e la matematica hanno molto in comune, ma Reich non è un musicista che si interessa alla matematica, è un vero e proprio matematico, studia la matematica di per sé, e l'approccio scientifico alla musica caratterizza tutta la sua, il suo pensiero, non tanto la sua produzione, perché la produzione di Reich va valutata con attenzione, è problematica, direi, da valutare. Tuttavia si crea una formazione appunto filosofica e scientifica di tutto rispetto, facendo molto molto in fretta. Un'altra cosa importante del periodo di Bonn nella biografia di Reich è la visita e la conoscenza di Josef Haydn, che nei suoi viaggi appunto verso l'Inghilterra per fare eseguire le famose sinfonie londinesi, Haydn passa da Bonn e conosce, va a trovare Josef Reich. Josef Reich era lo zio di Antoni e era abbastanza famoso, quindi aveva conosciuto sia il padre di Mozart, era stato suo ospite a Salisburgo, era amico di Haydn, quindi Haydn va a trovare Josef Reich e conosce questi due giovani, sia Beethoven sia Antonin Reich, all'epoca i due erano davvero molto amici. Dunque Haydn invita entrambi i ragazzi ad andare a studiare con lui a Vienna. Beethoven non se lo fa dire due volte e nel 92 si trasferisce definitivamente a Vienna per studiare con Haydn, con Albrecht Berger e con tutti i migliori maestri che poteva trovare nella capitale austriaca. Antonin rimane a Bonn, ma poi nel 1794 le truppe napoleoniche arrivano a Colonia, quindi occupano. Siamo in pieno periodo rivoluzionario, occupano truppe francesi, occupano Colonia, l'orchestra si chiude e Antonin, che all'epoca aveva 24 anni, decide di spostarsi ad Amburgo perché intravedeva possibilità di potersi sostentare direttamente con la propria attività di musicista. Dunque lo vediamo spostarsi ad Amburgo. Ad Amburgo resterà dal 94 al 99. Nel periodo di Amburgo, Antonin, per sostentarsi innanzitutto, Antonin Reich decide di fare ciò che poi farà meglio per tutta la sua vita, cioè insegnare musica, soprattutto insegnare contrappunto e composizione. Dunque, oltre all'insegnamento, si dedica alla composizione di quel genere che riteneva ingenuo 24enne il più proficuo, il più redditizio per avere una veloce carriera di musicista e quindi potersi sostentare. Il problema di Reich è stato sempre quello: non poteva più essere a servizio di un potente. Il mondo stava rapidamente cambiando e il musicista doveva lavorare come libero professionista, ecco, sostanzialmente. Decide quindi di comporre per il teatro musicale e compone un paio di opere, poi vi farò vedere meglio i titoli, che ci restano soltanto a livello frammentario. Interessante quella intitolata Au bal di ou les Français en Égypte. Ovviamente la storia più importante ci dice che era un tema di, come dire, propaganda politica particolarmente accattivante per tentare la fortuna dove? A Parigi. La campagna napoleonica d'Egitto è stata dal 1798 al 1801, era fresca, e quest'opera, che trattava un argomento vicino, ora poi vi dirò quanto vicino perché l'opera non è mai sfacciata nell'omaggio ai potenti di turno, poteva essere utile. Infatti una compagnia francese in Amburgo, il cui direttore era niente poco di meno che Pierre Rode, quindi un personaggio molto importante nella vita musicale parigina, invitano Reich a presentare l'opera a Parigi. Dunque Reich si trasferisce per la prima volta a Parigi e vi starà dal 1799 al 1801. Poi tornerò sull'attività di Reich a Parigi. Vediamo però che non sarà abbastanza soddisfatto dei successi molto parziali ottenuti nella capitale francese. Anche il periodo era particolarmente impervio per tentare la fortuna come musicista, e dunque Reich decide nel 1801 di trasferirsi ancora una volta. Si trasferisce a Vienna, arriva nell'autunno del 1801 per ritrovare i contatti che aveva lasciato in... Si vede abbastanza bene? Sì. Che aveva lasciato perdere. Vuole andare a ritrovare Beethoven, che nel 1801 a Vienna aveva già fatto molto, era diventato già era il Beethoven quasi del periodo di maggiore fulgore della carriera beethoveniana. Siamo a 1801, 1804, 1805, Beethoven è arrivato a presentare, arriverà a presentare le sue maggiori composizioni. E va quindi a cercare Beethoven, vuole ritrovare Haydn. Haydn è molto più anziano e dunque accoglie Antonin Reicha quasi come un figlio, gli darà lezione e appunto, oltre a lavorare, a ritrovare Haydn, prende lezioni dai due più influenti compositori della Vienna d'inizio Ottocento, ovvero Antonio Salieri e Johann Georg Albrechtsberger. Soprattutto Albrechtsberger è molto importante per la formazione di Antonin Reicha. Ora faccio un'altra parentesi. Nella Vienna di Giuseppe II, la musica del passato, la musica antica, e il contrappunto, la musica intellettualistica, diciamo così, che aveva come riferimento maggiore l'opera di Johann Sebastian Bach, era molto coltivata. Il prefetto della biblioteca di corte, il diplomatico olandese Van Swieten, aveva raccolto una grande quantità di composizioni del passato, sia musica polifonica italiana del 600 e del 700, sia musica polifonica contrappuntistica tedesca, in particolare di Bach. Van Swieten faceva eseguire in maniera semi-privata nel suo salotto molta musica di questo repertorio, quindi compositori come Mozart, ad esempio, frequentavano il salotto di Van Swieten e ascoltavano, eseguivano e trascrivevano, riadattavano composizioni contrappuntistiche bachiane e di altri compositori. Erano tutti in qualche modo coinvolti da questa pratica elitaria. Anche Reicha in qualche modo vi si avvicina, soprattutto per il tramite di Haydn e di Albrechtsberger, che era uno dei principali frequentatori del salotto di Van Swieten, e quindi si avvicina a un repertorio e un tipo di composizioni che influenzeranno moltissimo il suo stile. Che cosa fa dunque a Vienna Reicha? Compone forse la parte della sua produzione più particolare, più d'avanguardia, quella più studiata. Però, di nuovo, la politica lo mette in crisi. Nel novembre del 1805 Napoleone occupa Vienna, quindi Reicha decide che forse lì non sta più tanto bene. Il fatto di essere bilingue, perfettamente bilingue, lo spinge a spostarsi di nuovo. In realtà gli altri compositori non si sono spostati affatto, Beethoven è rimasto a Vienna per tutta la sua vita dopo essersi trasferito da Bonn. Reicha decide invece, dapprima nel 1805 si sposta a Lipsia per tentare di nuovo di ottenere fortuna con alcune esecuzioni di sue composizioni, ritorna a Vienna e vi resta ancora 3 anni, molto combattuto sul da farsi, e a un certo punto decide di trasferirsi nuovamente a Parigi e fortunatamente non si sposterà più. 1808 Reicha si stabilisce definitivamente a Parigi. E che cosa fa? In qualche modo continua a scrivere per il teatro musicale, poi farò un discorso a parte su quello. La cosa importante nella sua biografia è che diventerà nel 1818 professore di contrappunto e fuga presso il Conservatorio di Parigi. Il Conservatorio di Parigi è il primo conservatorio moderno. È vero che il nome conservatorio ci rimanda ai conservatori napoletani che sono stati fondati dalla, cioè che iniziano ad avere un'attività di formazione musicale dalla fine del Cinquecento in avanti, o gli ospedali veneziani, il famoso ospedale della Pietà, non c'è bisogno che ne parli in questa sede. Tuttavia sono conservatori, sono istituti musicali ancien régime. Il Conservatorio di Parigi nasce da un'istanza invece di promozione della cultura musicale, della didattica, del tutto nuova, fondato nel 1795, dalla Convenzione Nazionale, avrà una serie di ispettori generali e poi dal 1822 un direttore che starà in carica per 20 anni, Luigi Cherubini. Cherubini, italiano, si era trasferito a Parigi più o meno negli anni in cui vi si era trasferito Reicha per la prima volta, quindi negli anni, credo nel 1791, 88, si è trasferito a Parigi e lì resta, salvo un piccolo periodo in cui anche Cherubini va a Vienna e poi ritorna a Parigi. Quindi la vita di Reicha e di Cherubini si... gli spostamenti si accavallano in direzione Vienna-Parigi un poco, ma era gioco forza all'epoca. Cherubini non guarderà mai con grande favore il collega, Antonín Reicha, e poi vedremo effettivamente per quale motivo. Allora, Reicha, dicevo, nel 1818 sostituisce Nicolas Méhul e rimarrà come docente del Conservatorio di Parigi per tutta la vita. Vediamo che Reicha muore nel 1836. Dicevo, nel 1818 sposa una signorina francese, Virginie Hénault. Nel 1829 è naturalizzato cittadino francese e addirittura nel 1835 riceve l'onorificenza della Legion d'Onore. Sulla vita di Reicha devo ancora dire una piccola cosa, non la approfondirò in questa sede. Sarà appunto per tutto il resto della vita professore di composizione al Conservatorio di Parigi. Tra i suoi allievi, che sono stati tantissimi, ci sono nomi celebri: Hector Berlioz, Franz Liszt, Charles Gounod e César Franck. César Franck è molto più giovane, quindi andrà a lezione da Reicha privatamente proprio nell'ultimo anno di vita di quest'ultimo, all'età di 12 anni prenderà lezione per qualche mese, poi purtroppo Reicha si ammala di polmonite o comunque di un problema polmonare e muore nel giro di poco tempo. Dunque, sostanzialmente appunto la vita di Reicha è questa, cosmopolita sì, più che altro centrato sull'Europa. Andiamo avanti a vedere un pochino qual è la produzione di Reicha. Innanzitutto c'è da dire che Reicha scrive un po' di tutto, in tutti i generi praticati all'epoca, e quindi compone sinfonie, compone musica, compone brani per opere, compone musica vocale con orchestra, non compone lieder per pianoforte, ma non è ancora un genere molto alla moda, quindi se ne allontana. Compone moltissima musica da camera, compone per il pianoforte e dunque tocca un pochino tutti i generi. Come vi dicevo, nel periodo amburghese compone soprattutto queste due opere. L'Ermite sur l'Informose non sappiamo neanche bene a che genere di teatro musicale appartenga, perché è andata perduta. Ne abbiamo semplicemente testimonianza dall'autobiografia o dai numerosi scritti di Reicha. Obaldiu, Le Français en Égypte, invece, vi dicevo, è un'opera comique, quindi è un'opera con dialoghi parlati. L'opera comique era forse il genere più amato nella Parigi del periodo rivoluzionario. ed era molto utilizzato anche a fini di propaganda. Dov'è l'intento propagandistico? La vicenda si ambienta al tempo delle crociate, una vicenda amorosa con battibecchi e schermaglie, ecco, non abbiamo tutta l'opera, quindi non vado oltre nel raccontarvela, ma chiaramente Reich tentava di portare in scena un soggetto che fosse gradito all'opinione pubblica francese, ma non avrà successo, perché comunque aveva degli agguerriti rivali e quindi quest'opera non sarà molto replicata, rimarrà un pochino, è rappresentata, vi dicevo, sia al teatro dell'Opéra Comique sia al teatro Feydeau, dove appunto andavano in scena la maggior parte delle Opéra Comique, ma con poco successo. A Parigi Reich presenta anche molta musica strumentale che aveva già composto, si teneva nella valigia appunto, per esempio, ve ne faccio ascoltare un pezzettino, la sua prima sinfonia per grande orchestra, che poi pubblicherà nel 1803 con il numero di opera, numero d'opus 41. Ne ascoltiamo un pochino soltanto, per far capire solo una cosa. Adesso di questa sinfonia non ho tempo di dilungarmi nella spiegazione. È perfettamente in linea con lo stile dell'epoca, quindi un brano levigatissimo, una sinfonia in quattro movimenti, diciamo in stile haydniano, ecco, perché Haydn era il suo principale modello. Reich compone anche dei brani per pianoforte decisamente interessanti invece, probabilmente ci stava già lavorando da tempo, comunque pubblica a Parigi queste 12 fughe per pianoforte e questi studi o esercizi pubblicati poi però con il numero d'opus 30. Che cosa capiamo da queste pubblicazioni? Che sono le cose alle quali teneva di più Reich? L'approccio didattico, cioè Reich comunque vuole fare il musicista, ma la sua inclinazione è soprattutto quella del teorico, del professore, e le sue composizioni più interessanti, quelle che merita andare a studiare nel dettaglio, sono alla fine delle raccolte, possiamo dire, esemplari a fini didattici, ma non dei manuali, dei trattati di composizione. Scriverà anche quelli, ma nella seconda parte della vita. Quindi Reich in questo periodo si dedica alla composizione di brani sperimentali, laddove però la sperimentazione la fa da scienziato, cioè sperimenta tutte le possibilità in maniera molto pedante, con raccolte che hanno questo intento di sviscerare tutte le possibilità che si ottengono partendo da determinate premesse. Questa è una cosa curiosa, è raro nella musica, non gli portò grande successo, ma tuttavia attirò l'attenzione di ben altri personaggi, per esempio di Beethoven. Beethoven farà molta attenzione a tutte le innovazioni di Reich e le sfrutterà nelle sue composizioni, con la marcia in più del grandissimo compositore. Cioè Beethoven non voglio sminuire Reicha in confronto a Beethoven, tuttavia va detta questa cosa. Beethoven sfrutta anche un po' di nascosto le trovate, le sperimentazioni di Reicha, il quale invece patisce questa cosa di aver fatto poi alla fine semplicemente il professore. Dunque vediamo un po' di frontespizi delle prime edizioni, queste sono le 12 fughe, questi gli esercizi, e veniamo a Reicha di Vienna. Ora, a Vienna Reicha compone e dà le stampe moltissimo. Molta produzione sinfonica e cameristica, tantissima musica da camera. Vi segnalo, perché sono forse, secondo me, tra le composizioni più interessanti, questi quartetti per archi, gli opera 48, 49 e 52, queste due raccolte per pianoforte. Io vi parlerò nel dettaglio più che altro delle 36 fughe, e voglio fare notare un piccolo particolare dopo. Allora, opus 36, 36 fughe. L'opus 57, l'art varié, quindi l'arte della variazione, una raccolta per pianoforte estremamente didattica, dove proprio Reicha mette in campo tutte le possibilità che un musicista ha di fare variazioni, sono 57 variazioni. Non è un caso. C'è un'altra componente da tenere presente per capire il pensiero di questo compositore: amava giocare, cioè non soltanto lo scienziato ma anche il giocatore, le combinazioni. Un'altra parentesi: all'epoca andava molto di moda, e lo facevano anche lo stesso Mozart è documentato, andava di moda costruire delle composizioni per fare dei giochi da tavolo, dei giochi di società, quindi brani che venivano fuori dal tiro dei dadi. Reicha è l'estrema, la punta di diamante di questa tendenza, laddove la composizione musicale è legata alle possibilità combinatorie. Prometto che poi non vado nel dettaglio, perché qui diventerebbe complesso e non è la sede giusta. Reicha, vi dicevo, aveva studiato per anni matematica all'università, quindi era un matematico ben formato. Abbiamo trovato tra le sue carte, la maggior parte conservate appunto o alla Biblioteca del Conservatorio di Parigi o alla Biblioteca Nazionale o agli archivi dell'Opera, molti studi di applicazione del calcolo combinatorio, la statistica sostanzialmente, alla composizione musicale. Laddove appunto Reicha prendeva una misura musicale, la congegnava in modo che, rivoltando la posizione delle note, si potesse ottenere una melodia o la ricombinazione di questa. Non vi voglio spaventare, questo atteggiamento nei confronti della composizione musicale c'è sempre stato, ci rimanda ai musicisti attivi nelle Fiandre nel 400, i famosi compositori fiamminghi, i primi professionisti della musica, che componevano in questo modo, mediante calcoli. Quindi questa cosa è rimasta, la utilizzava ovviamente ampiamente Johann Sebastian Bach e tutti i suoi contemporanei. Reicha la dichiara per iscritto, ecco, questo sapere matematico dentro la composizione della musica. Lo mette sulla carta, quindi noi lo troviamo ben spiegato, ben delineato. C'è un titolo qui che in effetti è un grimaldello per capire la figura di Reicha: il quartetto scientifico, che cosa sarà mai? E ve ne parlerò tra poco, perché vedo che il tempo sta un po' andando velocemente. Allora, questo è il frontespizio delle fughe, ecco, vediamo le 57 variazioni, e poi vado veloce. Nel periodo parigino continua a comporre moltissima musica da camera, ancora composizioni didattiche, queste sono chiaramente didattiche, gli studi nel genere fugato, opera 97, pubblicati nel 1815, sono chiaramente di didattica per il pianista e per il compositore, un po' come appunto il clavicembalo ben temperato di Bach, oppure la Klavierübung, che sono gli esercizi per tastiera che Bach scrisse per il figlio primogenito Wilhelm Friedemann. L'ottica è questa: raccolte di brani che insegnano il mestiere del musicista, sia esecutore sia compositore. In particolare a Reicha interessava formare il compositore, perché era un professore di contrappunto e fuga. Scrive anche, appunto, tra la musica da camera, i famosi quintetti. Ci sono quattro raccolte, quintetti di fiati. La particolarità è che in genere i quintetti, cioè i quintetti, la musica da camera era mescolata tra fiati e archi. Reicha compone per soli fiati, non è l'unico, perché non è, erano già stati scritti, c'erano già composizioni per questo organico. Tuttavia la sapienza di Reicha è quella della strumentazione, dell'amalgama degli strumenti. Allora l'organico è flauto, oboe, clarinetto in si bemolle, corno in mi bemolle e fagotto. Vi faccio vedere ancora un po' di frontespizi, ecco quello dei quintetti. Scrive anche, ovviamente, da buon professore di conservatorio teorico della musica, tutta questa sequela di trattati, però di questi non intendo parlarvi. Vediamo un po' di frontespizi e veniamo appunto a capire un po' lo stile di Reicha. Dunque, nella produzione cameristica francese, del periodo francese, Reicha si attiene allo stile viennese, cioè quello che ascoltiamo sono composizioni levigatissime, perfette, nello stile non tanto, perché qui siamo già nel 15, non tanto della sperimentazione beethoveniana, ma di Haydn. Quindi il modello, il maestro, la persona alla quale si sentiva più legato, Joseph Haydn, scrive nello stile di Haydn. Vi faccio ascoltare velocissimamente, oppure non ve lo faccio ascoltare proprio, perché ho visto che, perché l'audio non è bello, non è buono, che è stato già eseguito, credo, la scorsa settimana. Non so chi di voi è venuto al concerto, però i quintetti per fiati dell'opera, dell'Opus 88, sono già stati eseguiti nel cartellone. Quindi quello è lo stile appunto del Reicha più levigato, quello da concerto. Che cosa fa Reicha? Come? Allora sì, a vostra richiesta, perché volevo farvi ascoltare cose che non sono state, che non sono state eseguite. No, poi vi farò ascoltare invece le fughe. Dunque, ecco il quintetto di fiati, un pezzettino, è l'ultimo movimento dell'Opus 88 numero 2, l'organico l'ho già detto. La forma è quella del rondò tipica, cioè proprio tonalmente il più semplice possibile, levigatissimo, senza nulla di innovativo. Mi fermo perché vedo che il tempo inizia a stringere. Volevo far... Comunque, si è capito che nel pubblico penso ci siano anche parecchi musicisti, li ho visti con i violini. Si è capito che lo stile è proprio quello standard, codificato. La stranezza di Reicha è che compone cose diversissime, cioè abbiamo una vastissima produzione, soprattutto quella del periodo francese, dove dà un modello stilistico, quello di Haydn, si dimentica in qualche modo di Beethoven e di quello che sta facendo e lì resta da buon professore. Ma la produzione di Reich del periodo, invece sono persa qui, ok, del periodo viennese è molto più interessante, perché appunto questa è la produzione più avanguardistica nel senso che ho già detto, non continuo questo discorso, è un tentativo di interpretazione della figura di Reich che non è ancora stato ben scritto, ecco, in articoli musicologici. Tuttavia è la stranezza di Reich, come interpretarlo, appunto, secondo me è un tentativo davvero di accostarsi alla composizione da scienziato, da studioso, da matematico. La composizione appunto più conosciuta, più avanguardistica, più strana, e vi farò ascoltare delle cose veramente molto strane, sono queste 36 fughe, opera 36. Le fughe sono composizione contrappuntistica, polifonica, con, come dire, una struttura abbastanza in questo periodo standardizzata. Reich che cosa fa? Musica che viene guardata con diffidenza dal pubblico perché sa di museo, sa di vecchio. La sua battaglia invece era quella, e lo scriverà più volte, era quella di svecchiare la tecnica, il genere della fuga, togliergli la polvere e farlo diventare musica nettamente contemporanea, proponibile in concerto. Su questo poi punterà l'occhio Beethoven. Non è il caso che io in questa sede parli dell'ultimo periodo produttivo beethoveniano, del suo terzo stile, ma molto deve il terzo stile beethoveniano proprio a Reich e alle sue ricerche nell'ambito del contrappunto. Allora, che cosa sono queste? Cosa sono le fughe opera 36? Innanzitutto, vabbè, ve lo faccio leggere, ve lo faccio vedere. Reich nella seconda edizione del 1805 scrive di suo pugno, era anche un poeta, estremamente versatile come figura di intellettuale, scrive questa poesia per dedicare la raccolta al suo maestro più amato, ovvero a Haydn, e poi fa tutta una serie di cose che fanno capire quanto avesse in mente un approccio storico, un approccio da professore. Per esempio compone tutta una serie di fughe su soggetti, su temi di altri compositori. Il primo, ovviamente, il primo tema citato e riutilizzato è di Haydn. Questo è il primo tema del primo movimento del quartetto opera 20 numero 5 di Haydn. Il secondo tema utilizzato va a mettere proprio in fila tutti i suoi modelli, i suoi maestri, è invece un tema di Bach ed è dal secondo libro del clavicembalo ben temperato, la fuga quinta in sol maggiore. Eccola qua. Chi di voi ha familiarità col clavicembalo ben temperato non avrà problemi a riconoscere il soggetto di questa fuga. La numero 7 è un tema di Mozart e questo è il primo tema della Sinfonia Hafner. Molto particolare, poi piacerà moltissimo a Reich questo tema perché ci sono dei salti molto ampi e quindi rendono stranissimo il suono complessivo di una fuga scritta su un tema di questo tipo. Poi c'è un tema di Domenico Scarlatti, italiano, coetaneo di Bach e di Handel. Questa è la famosa fuga del gatto. Pare che il gatto di Scarlatti avesse fatto una passeggiata sul cembalo e avesse suonato queste prime note. Questo è un aneddoto, come dire, un mito metropolitano. Scarlatti, ascoltando la passeggiata del gatto, appunta queste note e le fa diventare un tema per una fuga. Era già nell'originale una fuga. Reich compone un'altra fuga, quindi utilizza combinazioni diverse per questo soggetto, sul tema di Scarlatti. E poi ne abbiamo ancora altri due, e abbiamo questo tema che invece è di Girolamo Frescobaldi, quindi stiamo tornando indietro nel tempo. Girolamo Frescobaldi vive nella prima metà del 600, tastierista, organista italiano importantissimo, e questo è l'inizio di un credo della del credo della seconda messa dei fiori musicali, raccolta per organo da suonarsi in chiesa durante la liturgia. L'ultimo tema preso in prestito è quello di Handel, che invece è da un oratorio di Handel, Israele in Egitto, e su questo, ecco, io ho semplicemente ritagliato l'inizio, perché come vedete nella partitura Reicha scrive con esattezza che vuole citare questo tema, quindi prima mette la citazione del tema e poi l'elaborazione nella fuga. Dunque, vi faccio, questo è quello che vediamo, mi sono dimenticata di dirlo, sono esempi tratti dalla prima edizione, che del 1803, stampata a Vienna, delle fughe opera 36. Ormai è tutto disponibile online e quindi basta andare nei siti adeguati e scaricare il materiale, è tutto estremamente accessibile, ci sono delle belle edizioni per quel che riguarda Reicha. Veniamo ad alcune curiosità, vi faccio ascoltare non tanto questa fuga che si chiama la numero 8, cerchio armonico, perché non, all'ascolto non si percepisce tanto la stranezza di questa composizione. Mi basta semplicemente ricordare che in questa fuga, una delle tante, io ho fatto delle scelte, sono 36 e ciascuna sperimenta qualcosa, in questa fuga Reicha passa attraverso tutte le tonalità maggiori, quindi percorre tutto il cerchio armonico, modula costantemente. Tuttavia al semplice ascolto e non all'analisi si percepisce non tantissimo, quindi ascoltiamo un'altra cosa. Faccio semplicemente notare che innesta con scrittura nettamente pianistica una composizione che doveva essere polifonico-contrappuntistica. Queste ottave arpeggiate non c'entrano niente con una fuga. E il tentativo di Reicha di svecchiare il genere della fuga. Invece vi voglio far ascoltare un pezzo di quest'altra fuga, la numero 13, a due soggetti, che è, io ho tradotto l'indicazione in francese, era di moda all'epoca, anche se è pubblicato a Vienna, pubblicare in francese, lo fanno tutti, quindi noi abbiamo una prima edizione viennese con l'apparato testuale tutto in francese. Questa fuga è composta secondo un nuovo sistema armonico, una sperimentazione sull'armonia che fa suonare questa musica in maniera decisamente strana, sa di antico, è quasi modale. Abolisce tutte le armature di chiave, non vediamo né diesis né bemolli, non si ha una tonalità di riferimento, come anche in tante altre fughe, però questa suona veramente particolare. Ne ascoltiamo un pezzetto. Thank you. poco, però le nostre orecchie abituate alla tonalità, a una certa sintassi armonica, qui si accorgono che c'è qualcosa di particolare. Ho scelto questo esempio perché si sente, in altri casi è più difficile coglierlo perché si sente più un qualcosa di stridente, di dissonante, invece in questo caso la stranezza è percepibile. Allora vado ancora avanti poco, trattengo ancora solo poco tempo, ecco. Dunque abbiamo visto questo, vediamo qualche cos'altro. In questo caso, ma forse meglio questo, invece Reicha fa una sperimentazione metrica, ovvero sovrappone due metri completamente diversi, un metro binario per la voce superiore e un metro ternario per la voce inferiore, quindi fa esperimenti di polimetria, cose che poi farà compiutamente non Beethoven, non Brahms, farà Stravinsky, cioè siamo avanti di 100 e più anni, cioè il Sacre du Printemps ha le combinazioni polimetriche così ardite come Reicha. Ma vi dicevo perché, come mai Reicha fa queste cose? Perché semplicemente da scienziato voleva sperimentare tutte le possibilità. E ascoltiamo un pezzo di questa fuga polimetrica, è la numero 30. All'ascolto si percepisce di meno, sembra abbastanza levigata. Nella numero 28 il metro zoppo, questo è un semplice metro additivo, quindi 3 più 3 più 2 in questo caso, quindi sentiamo ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, è molto più percepibile. Nessuno direbbe che è una fuga, ecco, il metro additivo la rende estremamente accattivante anche come ascolto, però può darsi che io sia un po' partigiana di Reicha, chi lo sa. Allora finisco facendovi vedere ancora un paio di cose e dunque questo no, vi volevo fare vedere, non ho ascolti di questo perché è rimasto manoscritto, una delle composizioni che ci fanno capire effettivamente che cosa avesse in mente il Reicha di Vienna, perché poi trasferendosi a Parigi Reicha in qualche modo si acquieta e fa il professore di conservatorio, scrivendo appunto, vi dicevo, musica in stile haydniano e stop. Invece il Reicha di Vienna, non vi parlo dei problemi che ebbe con Beethoven perché non c'è più tempo, poi in realtà non avevo preparato il materiale, ecco, quindi mi scuso, è andata bene così. Compone anche questo quartetto scientifico, Che cos'è? Perché lo intitola quartetto scientifico? Perché spiega effettivamente che cosa aveva in mente come composizione musicale. Prende un quartetto d'archi standard con i quattro movimenti, li allarga a fisarmonica e interpola nei vari movimenti una serie di otto fughe, rendendo quindi producendo una composizione cameristica che probabilmente voleva presentare al pubblico, estremamente lunga e lavorata come se fosse appunto uno studio scientifico. Tutte le possibilità sono messe in gioco. Non fu mai eseguito né in vita di Reicha né tantomeno pubblicato. Rinunciò al tentativo di farlo pubblicare ben presto Reicha, quindi è sopravvissuto manoscritto. Adesso è stato eseguito a Parigi qualche anno fa, ma non credo ci sia disponibile una esecuzione intera, ma soltanto di alcune parti. Finisco facendovi vedere appunto un pezzo invece di un'altra composizione per quartetto di Reicha, dove Reicha, per gioco, perché amava giocare, ci dà una lettura della sua opera. Ora dovete fidare di me, poi vi farò vedere il testo trascritto. Qui questo testo, che non è da cantare, è un testo messo sotto la parte del violino primo, sostanzialmente riflette sul genio. Il genio, la creatività, cerca ma non trova. E più volte mette questo testo: il genio conduce ma non trova nulla. E va avanti questa composizione qui. Questa è una fantasia trovata appunto insieme al quartetto scientifico. E sostanzialmente Reicha diceva: no, ci vuole il lavoro scientifico, matematico, la composizione fatta ragionando piuttosto che l'opera di getto. Ecco, forse questa era la sua idea del comporre musica, ma in realtà non è che riusciamo molto a capirlo. Con questo mi fermo, vi ringrazio tanto per la pazienza e per l'attenzione.
Brusane, Classical Radio. Bru-Sahne.com